Benissimo, grazie Maria Antonietta. Io, tanto per introdurre quanto ci dirà Francesco, vorrei iniziare con una piccola provocazione, che è questa. Onestamente devo dire che io non credo, ma cerco, mi sforzo di essere credente. E sono due cose molto diverse, perché essere credente apre a una dimensione attiva, dinamica, dell'esperienza della fede. E così i nostri itinerari di iniziazione cristiana terminano dicendo che quella persona è stato iniziato, è un iniziato, è come se avesse concluso un percorso. Sì, in definitiva ha concluso un percorso che però lo abilita a iniziare un percorso, e quindi è un iniziante. E comincia ad essere credente. Questo perché lo dico? Perché credo che lo stesso valga per quanto riguarda, diciamo così, l'esperienza pedagogica. Cioè la pedagogia, io la penso, la immagino come un'arte che non è finalizzata a rendere una persona matura, ma maturante, non cresciuta, ma crescente, non educata, ma educante, nel senso riflessivo, che continua ad educarsi, cioè a vivere questa dimensione non statica, una volta per sempre, l'ho fatto e lo sono per sempre, diceva padre Davide Maria Turoldo, io non mi sono fatto frate una volta per sempre, ma mi faccio frate sempre. Ogni giorno, ogni momento, ogni istante, no? È un continuo divenire. E quindi la pedagogia come l'arte che abilita ad una esperienza, ad un'azione attiva che perdura sempre in movimento, in continua crescita e così via. E io credo che il nostro cercare di riflettere su questa età tipica della preadolescenza, che è l'età tipica del cambiamento, l'abbiamo detto l'altra volta anche con termini, abbiamo fatto quasi, Maria Antonietta ha fatto quasi un dizionario dei sinonimi e dei contrari su questa cosa. L'adolescente è fondamentalmente un cangiante, è un mutante. Interessante, no? Adesso Star Trek o cose di questo genere, è un mutante, cioè è uno che continua a cambiare, a mutare, a evolversi, ma guai nel momento in cui uno non muta più. Uno che non muta più è morto, cioè un corpo vivente continua a mutare, a crescere, ad evolversi, ecco. Questo è, e credo che questo è l'ottica nella quale noi dobbiamo cercare di vedere, lo abbiamo visto dal punto di vista psicologico, abbiamo cercato di evocarlo dal punto di vista spirituale, e credo che è l'ottica anche da cui dobbiamo cercare di vedere questa situazione, questi ragazzi, anche a livello pedagogico, sempre in un atteggiamento. È chiaro che l'altra volta dicevamo che se i ragazzi cambiano, noi siamo chiamati a cambiare con loro, altrimenti li perdiamo. li perdiamo di vista, perdiamo la sintonia. Avete presente quando andiamo in macchina, abbiamo la radio accesa e a un certo punto perdiamo il segnale? Perché il segnale, sta da una parte e noi stiamo dall'altra. Ecco, il problema è proprio questo, cioè apprendere l'arte di continuare ad essere sintonizzati, tra di noi, con le persone con cui condividiamo l'esperienza, anche l'esperienza della fede, essere sintonizzati con coloro che sono in continua evoluzione e che vogliamo educare non perché terminino, concludano questa evoluzione, ma perché continuino ad evolversi, perché accolgano la sfida di un continuo movimento, di un moto perpetuo. Ecco, questo era così un po', come dire, uno stimolo, una provocazione per introdurre il nostro caro Francesco, che con la competenza, i suoi studi e la sua esperienza, la sua sensibilità, ci dirà qualcosa, ci illuminerà un po', ci aiuterà a capire un po' meglio questa situazione, questi ragazzi. Appunto, dal punto di vista umano e anche per quanto riguarda il percorso di fede. Francesco, a te la parola, siamo tutti orecchie.
Grazie mille Mariano. E allora, innanzitutto buonasera a tutte e tutti. Questa sera, come preannunciato anche da Padre Mariano, giunge il momento di portarvi alla scoperta di un approccio pedagogico di questa età difficile ma feconda, come d'altronde recita anche il titolo dei nostri incontri. Vado a presentare. Fatemi sapere se vedete.
Ok.
Ok. E quindi, come vi dicevo la scorsa volta, approccio pedagogico, approccio psicologico e spirituale non sono separati, cioè disgiunti tra loro, ma compenetrati, perché la pedagogia racchiude, accoglie in sé il germe che nasce dall'incontro di queste tre dimensioni. E a questo proposito, concedetemi un attimo di soffermarmi sull'origine del termine pedagogia. Questo perché stasera troverete sia nelle slide ma anche nelle mie parole questo termine ricorrente e ho bisogno che ci intendiamo un attimo subito su di cosa stiamo parlando. È proprio dal termine greco originale, cioè la paideia, che si snocciola questo mio intento. La paideia era per i greci all'inizio l'educazione, poi significò la formazione umana in generale e infine indicò la cultura nel senso più elevato del termine. La paideia è perciò non tanto una pedagogia come un mezzo per un traguardo formativo, quanto piuttosto il fine stesso dell'educazione. Cioè quell'ideale di perfezione morale, culturale e di civiltà a cui l'uomo deve tendere. E questo, come diceva anche Mariano, è un processo continuo che impegna tutto l'uomo verso una realizzazione viva e piena di se stesso. E proprio per questo vedete come le dimensioni psicologica e spirituale non siano minimamente disgiunte da questo macrocosmo della pedagogia e viceversa. A questo punto cerchiamo, volevo insomma addentrarmi nella selva oscura di quelle che sono un po' le criticità che dobbiamo conoscere, parlando di preadolescenti ma anche di adolescenti. Ecco, secondo l'indagine Ipsos di Nando Pagnoncelli a giugno 2021, che è stata anche il volano per i primi incontri per il progetto nazionale Seme di Vento, il 47% degli adolescenti si dichiarava indifferente alla fede o dichiarava di avere un rapporto critico o assente con la fede. E parliamo di giugno 2021, quindi non molto tempo fa. È un'indagine e quindi ammettiamo in qualche modo che la forbice possa essere anche leggermente diversa. Potrebbero essere di meno? Certo, però potrebbero essere anche di più. E quindi noi dobbiamo ammettere e tenere profondamente in conto questo aspetto. E sapete qual era la percentuale nel 2010? Il 15%. Questo significa che in 11 anni la percentuale è aumentata del 32%. E questa è una percentuale davvero importante. Inoltre, un ragazzo su 10 indica come figura di riferimento catechisti, educatori, animatori molto spesso, sacerdoti meno spesso. E anche i questionari somministrati dalla diocesi alle medie pochi anni fa avvalorano questo dato per il nostro territorio. Il padre Mariano potrà sicuramente confermare questo dato. Ma allora, che cosa ci dicono i preadolescenti? È un messaggio dirompente. La Chiesa non ci conosce. È questo ciò che dicono. E allora cosa fare? Ho pensato che dovremmo prendere atto e conoscerli un po' meglio. Come possiamo conoscerli? Ho pensato che potevo chiedere ad alcuni di loro di farmi capire come passano la giornata, che cosa fanno, perché potrebbe essere in qualche modo il volano per intercettarli. E loro stessi mi hanno presentato due piccoli estratti, che saranno due video che fra poco vi presenterò, che loro cercano molto spesso questo tipo di personaggi, sia su YouTube, TikTok o altri social. Ripeto, ciò che vedrete io non l'ho cercato, mi è stato dato da questi ragazzi e di questa fascia d'età di nostro interesse, quindi 11-13 anni. Sono loro che, conoscendo l'utilizzo che ne avrei fatto, perché gliel'ho detto, mi hanno proposto questi personaggi social piuttosto di altri. Sono degli estratti, ovviamente, e estratti di ciò che loro riescono a guardare anche per ore ed erano felicissimi di farmi sapere quanto tempo dedicano a questo tipo di attività. E spero che siate pronti alla visione. Interrompo per un attimo la condivisione del mio schermo qui da Meet. Disattiverò l'audio per evitare echi e quindi andiamo un attimo su YouTube. Buona visione, eh? Sono due video.
Sapete voi che fate tanto i fighi con i vostri bagni moderni e i dolci con lo stereo, ma beccate questo bagno delle case popolari di Eva. Tipo, vedi, guardami, non mi rimasta a castrare la cassa, ma lei non molla, non molla, dai. Oh, oh, ma che ne sapete voi che fate tanto i fighi con i vostri ristoranti e il tonno vitellato, ma beccate questo piatto di riso bianco scondito alle 3:30 a casa di mia nonna, tiè, arte povera, tiè, guardami nonna che è rimasta incastrata col cucchiaio, ma sta aspettare, guardi, ma lei, magna, che te sei fredda, non molla, ma lei, non molla.
Oh, ma che ne sapete voi che fate tanto i fighi con le vostre cucine industrial, new wave? Beccate questa cucina delle case popolari, tiè, arte povera, tiè, guardami nonna che se riesce a lasciare la cerniera, non molla, ma lei, non molla, dai.
Sono le 4 meno un quarto e ho una festa dopo cena. Condividere i problemi perché sappiamo tutti come sono fatta. Io inizio a boccolare i capelli adesso. Io, in anticipo, domani nevica.
Ce la posso fare? Ce la farò?
Ok, ci ho messo praticamente un'ora. Da quando è che ho così tanti capelli? Se ci ho sempre avuto due peli in testa. È venuta lei in mio soccorso. Adesso mamma ha buttato giù la pasta e noi pretendiamo di truccarci in 12 minuti. Molto bene. Per peggiorare ulteriormente, io mi fermo qui e continuo dopo cena, eh? Lei invece continua imperterrita. Direi che per aver cominciato alle 3:30 a prepararmi, diciamo che le 10:15 è un buon orario per finire. Però almeno, dai, il risultato ne è valsa la pena. Anche se sembra che sto andando a un matrimonio e non a ballare, ok. Sono le 4 meno un quarto.
Riattivo l'audio. Ora vorrei prendermi 2 minuti con voi affinché mi diciate quali sono state le prime impressioni. Liberamente, quindi tranquilli, sinceri.
Silenzio.
Poveri nostri ragazzi che passano ore e ore davanti a questi esempi e quindi appunto ore e ore a truccarsi, a prepararsi e soprattutto a vedere persone che c'è cioè, proprio una tristezza viene. Perché guardare diciamo questi ragazzi che passano la loro giornata a guardare video come per esempio Mario De Lillo, che insomma fa vedere, cioè praticamente niente, la sua quotidianità poi fanno vedere, no? Non è altro che la loro quotidianità, però grazie a questo diventano famosi grazie ai click. E quindi loro hanno una visione distorta della realtà e non hanno relazioni, hanno tutto, pensano che il vero mondo sia quello. E quindi ecco, mi viene da dire, infatti quando hai detto dobbiamo vedere due video, ho detto ahimè, vediamo veramente. E qui la domanda sorge, in che modo li conosciamo quando succede questo? Mi metto a fare Mario De Lillo anch'io, tipo, con mia madre, non lo so.
Qualcun altro? Allora, lo scopo di questa visione non era assolutamente demonizzare il social, per un semplice fatto: loro lo utilizzano tutti i giorni. E poi dobbiamo interrogarci anche su un ulteriore aspetto. Mario De Lillo, tutti gli altri social, Federica Scagnetti, eccetera, sono personaggi in qualche modo anche più grandi di loro. Quindi chi è che fa il social? Sono le fasce d'età successive, per cui loro sono dei fruitori di qualcosa che è stato creato da noi in qualche modo, ok? Perché ve li ho fatti vedere? Un po' per rendersi conto, prendere coscienza. La seconda cosa di ciò che fanno, guardate per ore, me l'hanno detto loro poi oltretutto, ho provato sul campo questa cosa. La seconda è che potrebbe essere un ottimo mezzo per veicolare qualcos'altro. Arte povera, la Federica Scagnetti della situazione, ci interrogano su come noi possiamo attraverso di loro veicolare qualcos'altro, ok? Mariano, stavi dicendo qualcosa? Non lo so.
Certo, va bene. A me era, per me era importante sapere a che ora accende il disco.
Era qualcos'altro. Allora, adesso torniamo un attimo alle slide su questo e ripartiamo proprio da questo messaggio dirompente, cioè la Chiesa non ci conosce. È questo ciò che stanno dicendo i ragazzi a noi. Quindi, è tutto da buttare? No. Assolutamente no, è tutto da costruire. E vorrei soffermarmi un attimo su che cosa? Sull'impatto del lockdown. La percezione da parte sia delle mie colleghe pedagogiste, ma anche di altri specialisti con cui ho avuto il piacere di parlare e confrontarmi, è stata quella di una situazione dura sicuramente e anche tragica per alcuni aspetti. Attenzione però, perché le stesse persone, e Pagnoncelli di Ipsos lo conferma in alcuni punti del sondaggio del 2021, che è stato appunto utilizzato anche per semi di vento, secondo alcuni ragazzi l'impatto del Covid-19 è stato meno problematico di quanto pensiamo. Se molte famiglie nella chiusura forzata tra le quattro mura hanno fatto emergere molti problemi, altri ragazzi riportano una realtà di famiglie più coese, più felici, come non lo erano state da molto tempo, perché hanno avuto modo di ritrovarsi, riscoprirsi, fare cose che non avevano mai avuto tempo per fare insieme. Perché vi dico questo? Perché è chiaro che la prima reazione che abbiamo pensando alla pandemia è sicuramente una connotazione tragica, però non è stato così per tutti. È per questo che dobbiamo renderci in qualche modo capaci di riuscire a leggere tutti i segnali che ci circondano, e non solo quelli più forti, perché fa sempre più rumore un albero che cade di un'intera foresta che cresce. E allora, come bisogna fare? Bisogna mettersi in ascolto, perché se noi pensiamo di raccontare basta, ma chi pensiamo che ci ascolti? Nelle vostre mail che abbiamo ricevuto, ma vi assicuro anche nell'esperienza che ci accomuna come operatori pastorali, emerge spesso il non mi ascoltano. Ma allora che cosa bisogna fare? C'è una cosa fondamentale, ascoltiamoli noi, cioè ribaltiamo la prospettiva, ma soprattutto ribaltiamo il nostro atteggiamento, perché così riusciamo a superare anche la frustrazione, ma soprattutto li lasciamo spiazzati, non se lo aspettano. Parlavamo prima appunto di iniziazione cristiana. Ecco, l'iniziazione cristiana è un progetto da costruire, ma è un progetto a livello di contenuti in primis. Alla fine dell'iniziazione non vi è necessariamente una destrutturazione, cioè cosa voglio dire? Catechismo e poi nulla. Se siamo poi noi i primi a rendere questa cosa uno standard già nelle opinioni personali e poi nei fatti, in qualche modo ci stiamo autosabotando. È vera una cosa che emerge sicuramente dai sondaggi, ma anche negli scambi informali tra gli operatori pastorali. L'istituzionalizzazione forzata non sta pagando. Occorre che cosa? Un alleggerimento, cioè occorre anche in qualche modo non immaginare sempre una destrutturazione, cioè un buttare via tutto, quanto piuttosto un'articolazione rispetto a quanto i preadolescenti e anche gli adolescenti vivono. Dobbiamo uscire innanzitutto dalla dimensione scuola, cioè dalla lezione frontale. Io lo so che siamo abituati da sempre a questo approccio, perché anche per questo ci risulta estremamente familiare, ma è proprio perché è diventata una comfort zone che non stiamo maturando. Noi ci siamo fermati a un approccio che è un retaggio della rivoluzione industriale, quando l'uomo è divenuto un ingranaggio perfetto per far funzionare le macchine industriali e anche la sua formazione ne doveva ricalcare i ritmi e le consuetudini. Eppure sono passati ben 262 anni da quel 1760 e ci siamo persi per strada la cosa più importante, le relazioni umane. Il catechismo purtroppo ha ricalcato quell'impostazione e si è adagiato anch'esso. Se vogliamo parlare di una pedagogia cristiana oggi, non possiamo discostarci da quella che è una pedagogia generale oggi, e cioè andare verso una personalizzazione dei processi di accompagnamento, affinché riusciamo a radicarci nel vissuto, nel quotidiano dei nostri ragazzi, perché è lì che si gioca la partita, altrimenti noi saremo sempre degli spettatori a bordo campo. E parlo soprattutto di una pedagogia vitale, non mortifera, non stagnante, una pedagogia che abbia in sé una ricchezza di stimoli, di linguaggi diversi. Attenzione, non parlo di effetti speciali, non servono assolutamente fuochi d'artificio che scoppiano e con la stessa rapidità si spengono inesorabili, anche perché dobbiamo sicuramente prendere atto che con gli effetti speciali fuori della Chiesa sono molto più bravi e attrattivi e perciò si rischia solo di diventare delle caricature. Occorrono invece che cosa? Figure di riferimento vitali all'interno di comunità vitali, perché allora genereremo esperienze davvero vitali e soprattutto vere, significative, che i ragazzi non dimenticheranno. E allora a questo punto domandarsi è lecito, quale passo? Passo lento, passo svelto? Ecco, passo giusto, perché una pedagogia che accompagna sa cogliere il vissuto delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, però sa guardare anche in alto, sa proiettarli verso un orizzonte importante. Accompagnare richiede prima qualcos'altro, e cioè accogliere. Guardate, questa non è una cosa scontata, che viene naturale come potremmo pensare. Accogliere è la cosa più difficile che esista, perché per accogliere io per un attimo devo farmi più piccolo, devo lasciare spazio. Immaginate un attimo di voler abbracciare qualcuno. La prima cosa che fate qual è? Allargare le braccia. Cioè creare uno spazio dove l'altro possa essere accolto. Non basta semplicemente compiere un gesto, conta l'intenzione, conta ciò che porto nel cuore in quel momento, perché da solo il gesto non basterebbe. Si deve sentire come batte forte il nostro cuore. Accogliere è il primo passo, ma è anche l'arte più difficile da imparare. E per un attimo si perde l'equilibrio. Lo si ritrova solo, pensate quanto è grande questa cosa, lo si ritrova solo quando anche l'altro, nel nostro caso i ragazzi ovviamente, lo ricambiano. E allora dobbiamo facilitare questa possibilità di ricambio. E come? Attraverso tre parole fondamentali: ascolto, attenzione e cura. L'ascolto è la parte fondamentale di qualsiasi rapporto, tra cui ovviamente anche il rapporto educativo. Se io raccontassi e basta, il mio sarebbe un monologo a senso unico, senza possibilità di replica, e quindi sarebbe un vicolo senza uscita per i ragazzi. A quel punto cosa succederebbe? Si chiuderebbero in se stessi e perderei qualsiasi attrattiva per loro. E allora la domanda che dobbiamo porci è questa: ma i ragazzi devono solo essere degli uditori della parola? In realtà la parola va seminata, va donata, ma va vissuta da animatori e educatori insieme ai preadolescenti. Abbiamo bisogno di vivere sulla nostra pelle la parola. La seconda parola che vedete è attenzione, che fa rima con che cosa? Fa rima con osservazione. La scorsa volta Barbara, se non erro, diceva che si era accorta di un ragazzo che non aveva minimamente partecipato durante un incontro, e si era accorta di questo non subito, ma durante un momento di analisi della propria giornata. È un esempio perfetto, e ringrazio Barbara, perché mi dà il là per parlare di due cose. La prima è: cerchiamo di affinare i nostri sensi. Questo è un esercizio, e lo dico a scanso di equivoci, nessuno nasce imparato. Quindi è perfettamente normale che ci sarà chi è più predisposto, chi meno, all'osservazione di persone, all'osservazione di eventi, però si può sicuramente migliorare, tutti possono migliorare. La seconda cosa che voglio dire è questa: è utilissimo per sfogare innanzitutto la frustrazione e analizzare la propria operatività, ma soprattutto le proprie emozioni, tenere una sorta di diario. Ora, io non parlo di affidare a questo strumento necessariamente pagine e pagine dei temi lunghissimi, bastano anche dei piccoli appunti. Guardate, troverete sicuramente nel diario un valido alleato. E per chi invece mi dovesse dire: Francesco, guarda, io non sono particolarmente vocato alla redazione di questo strumento, prendetevi però del tempo per analizzare la giornata vissuta, ma tempo lungo, un attimo, fermatevi un attimo. A Barbara questo è servito per accorgersi di quel ragazzo. Io vi dico anche che vedrete che ne trarrete sicuramente giovamento e troverete anche nuovi spunti educativi da appuntarsi e poi da provare sul campo. Provare per credere. La terza parola che leggiamo è cura. Ecco, se saremo noi, educatori e operatori pastorali, i primi a insegnare gesti di custodia e di cura, allora avremo ragazzi che sapranno avere gesti di custodia e di cura. Faccio entrare un attimo qualcuno.